se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Gabriel Matzneff è un prolifico autore francese che per 50 anni ha riempito le sue storie con esperienze di pedofilia. Raccontando vicende di libertinaggio sessuale, ha infatti promosso l'idea secondo la quale avere rapporti con bambini e minori non è una cosa poi così deprecabile. E soltanto adesso editori, scrittori, politici e intellettuali, tutte persone che ammiravano e proteggevano Matzneff anche di fronte alle accuse del passato, soltanto adesso sembra che se ne siano accorti, guarda caso, dopo che il libro di una sua ex vittima è stato pubblicato e letto da molte persone. Al di là di facili moralismi e considerazioni sull'ipocrisia del mondo intellettuale, oggi mi chiedo: ma noi conosciamo davvero gli scrittori che ammiriamo? No, in realtà leggiamo solo alcune delle loro pagine, e questo fa tutta la differenza del mondo, e vorrei approfondire questa idea, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e, come avrete certamente intuito, oggi toccheremo argomenti molto delicati, non solo pedofilia, ipocrisia, scrittori dai comportamenti poco condivisibili, eliti intellettuali che lasciano andare quei comportamenti poco condivisibili, protezionismo fuori di testa e tante altre cose, ma anche e soprattutto una cosa che ci tocca da vicino. Qual è il legame fra i libri che amiamo e gli autori che ammiriamo? Questa è una questione che mi sta molto a cuore, è molto importante, quindi seguitemi fino alla fine, mi raccomando. Prima di fare questo però vorrei ricordarvi che ancora per qualche giorno è aperto il bando di pubblicazione per il nuovo numero di Philosopher So Good, la mia rivista di cultura pop e filosofia. Sotto c'è il link per andare direttamente al bando, leggetelo, e se vorrete partecipare per il numero dedicato all'odio previsto per fine marzo 2020, quindi fra meno di un mese, beh, potrete mandare il vostro contributo seguendo le linee editoriali all'indirizzo indicato philosophersogood@gmail.com. Fatelo, non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. Io non conoscevo Matzneff, non ne avevo mai sentito parlare, e alle luci della ribalta è emerso questo scrittore proprio in questi giorni, che è l'oggetto di scandalo della discussione letteraria europea, non solo francese. L'ho conosciuto per via di un articolo sull'Internazionale che appunto denunciava questa cosa. Lui si sta nascondendo in Liguria in questo periodo perché appunto in Francia stanno cercando di prenderlo, di interrogarlo, perché è venuto fuori questo libro, che però fa emergere una cosa che sembra che tutti avrebbero dovuto sapere, cioè che questo è un pedofilo che nei suoi scritti ha raccontato di esperienze con bambini, con minori, con adolescenti. Insomma, una volta emersa questa vicenda ho detto recuperiamo qualche scritto, e quindi mi sono letto un po' di cose. Non tutto è tradotto, alcune cose le ho trovate in ebook, insomma altre cose le ho lette in lingua originale, perché non è uno scrittore che ha avuto grande fortuna qui in Italia fino a questo momento. E devo dire che alcuni romanzi che ha scritto sembra abbiano avuto un certo successo, per lo più però sono diari. Sinceramente non di così grande valore, cioè la gran parte della pubblicazione di questo scrittore è, come detto, autobiografica, e sono quasi tutti diari, esperienze, ricostruzioni, e io quando mi trovo di fronte a questi autori lascio sempre un grande boh, ma, perché io non sono un amante degli autobiografi, però vabbè, ne riconosco il valore, almeno per alcuni. Io qui veramente non lo vedo, non siamo certo di fronte a un Kafka, a un Dostoevsky, però vabbè, è evidente dal mio punto di vista che il successo di questo autore è stato conquistato in seno alla cultura sessantottina, quindi il movimento controculturale del 1968, i cui valori quali erano? Beh, la contestazione del potere, non solo politico, ovviamente il libertinaggio sessuale, e vorrei dire che una buona parte degli scrittori francesi che hanno avuto successo in quei decenni sono parte integrante di quella cultura, perché credo che fra i paesi europei e nelle elite intellettuali europee, nella Francia c'è stata veramente una grande esplosione di questo tipo di cultura, e quindi Maznev fa parte di questa classe. Poi, se qualcuno lo conosce meglio e lo apprezza, aspetto i commenti, scrivetemi via mail, fatemi sapere come la pensate. Da quel poco che ho letto, quindi io alzo le mani, non ho letto molto, quello che ho letto mi sembra, sinceramente, giustificabile soltanto con questa appartenenza a una cultura, a una controcultura sessantottina. E questo ci ricorda peraltro un aspetto importante, che il circolo degli intellettuali, l'elite intellettuale come si viene chiamata molto spesso, si autoalimenta cercando di conservarsi nell'immagine con cui ha avuto il proprio successo. Cioè Maznev in effetti si è ritagliato un posto in questo pantheon perché prima ha avuto quel tipo di visibilità dovuta a una controcultura molto dilagante, e poi è stato conservato in questa immagine anche se poi negli anni 80, 90 e ovviamente nei primi anni 2000 questa controcultura non ha più avuto l'impatto che aveva durante quegli anni. Però l'elite intellettuale cerca di autoproteggersi, autoconservarsi. Lo ribadisco, questo qua non è Kafka, non c'è veramente un motivo per cui questo sia all'interno di questo pantheon, però vabbè, questo è un altro discorso e ovviamente bisognerebbe approfondirlo, ma non ho il tempo di farlo. Insomma, la vicenda di questo scrittore è abbastanza interessante. Per esempio, le amicizie molto potenti. Mitterrand, che potremmo definire il più importante politico francese nel secondo Novecento, ha letto, si racconta, il suo romanzo La sfida, Le défi, e gli è piaciuto molto, peraltro in modo sarcastico poi l'ha fatto leggere anche i suoi bambini di 14 e 15 anni, quindi, e Mitterrand attraverso questa lettura ha sviluppato un'ammirazione nei confronti di Maznev. Peraltro Mitterrand scrisse una recensione e una lettera a Maznev, e Maznev usò proprio quella lettera di Mitterrand per sollevarsi da alcune accuse di pedofilia e abusi di cui durante gli anni 90-2000 era stato accusato. Cioè, capito come siamo messi? Siamo messi che uno viene accusato di pedofilia, però c'ha la lettera del presidente, quindi è tutto a posto. Siamo a livelli, tutti uguali davanti alla legge, a meno che tu non abbia la lettera di Mitterrand. Ma c'è di più. Gallimard, che voglio dire è la casa editrice più importante in Francia e una delle più importanti in Europa, ha pubblicato la sua opera omnia. Cioè, l'opera omnia significa tutti i diari, tutti gli scritti, tutti i racconti, il che vuol dire che all'interno della casa editrice qualcuno, editor, correttori di bozze, ma voglio dire comunque agenti, persone importanti, hanno letto le parti autobiografiche in cui Maznev raccontava di, per esempio, aver avuto relazioni con dodicenni, tredicenni, e che appunto promuoveva questo libertinaggio. E mi chiedo, ma com'è possibile? Ma com'è possibile che ci sia stata questo porte aperte complete? E qua poi arriviamo ad alcune considerazioni che sono legate ha una malattia molto molto forte, che fa parte non solo della letteratura ma dell'arte in generale. Noi confondiamo troppo spesso l'autore con l'opera. Cos'è che voglio dire qui? Voglio dire alcune cose non scontate, perché il mio lavoro non è quello di dire cose scontate, però devo partire mettendo le mani avanti e dicendo alcune cose scontate, perché non si sa mai. Prima cosa scontata, la pedofilia è una merda, la pedofilia fa schifo e non c'è giustificazione, mi dispiace, non c'è modo che per convincermi che alla fine un cinquantenne possa tranquillamente avere rapporti sessuali con una dodicenne, un tredicenne, per quanto sia consenziente, non c'è giustificazione, assolutamente, perché c'è una disparità evidente. Quindi, prima di tutto, la pedofilia fa schifo, è una malattia in alcuni casi, è un disturbo ed è comunque un comportamento moralmente condannabile che dal mio punto di vista non ha, ripeto, alcuna possibilità di giustificazione. Un pedofilo, infatti, non dovrebbe trovare così facilmente la via per pubblicare storie in cui elogia la pedofilia e neanche storie in cui amoralmente e acriticamente racconta vicende di pedofilia. Perché? Perché, lo ribadisco, questo non è un comportamento di semplice libertinaggio sessuale, è un comportamento manipolatorio, è un comportamento persuasivo in modo violento che crea problemi nella vita delle persone. Un conto è raccontare storie di pedofilia, magari pentendosi, e allora lì sì, potrebbe esserci, però non è il caso di Maznev. Però Ecco, qui arriviamo alle cose un po' meno scontate verso cui vorrei andare a parare. Un pedofilo può scrivere alcuni grandi libri. Su questo io non ho alcun dubbio. Il fatto che qualcuno abbia un tipo di problematica comportamentale, psicologica, non comporta il fatto che non possa fare nulla di valore. Voglio dire, uno dei miei autori preferiti è Antonin Artaud. E Antonin Artaud era schizofrenico, era una persona disturbatissima, era una persona con dei problemi enormi ed è stato un grande autore di teatro, un grande autore di libri che io amo moltissimo, un intellettuale che ha scritto poesie straordinarie pur essendo disturbato, avendo una malattia. Una parte delle sue opere è manifestazione di quella malattia, ma il che non significa che lui non potesse scrivere delle grandi opere. Perciò, ecco qui arriviamo al fulcro vero, importante dell'episodio, uno scrittore e la sua condotta dovrebbero essere sempre meno importanti delle opere e della valutazione critica e obiettiva di ciò che ha scritto, fatto, detto, espresso, musicato e via dicendo. Perché quando confondiamo l'opera e l'autore, noi molto spesso giudichiamo l'opera non sulla base della copertina, che è ancora molto comprensibile, ma sulla base dell'idea che abbiamo, sempre parziale, sempre inevitabilmente semplificatoria, dell'autore, che è una cosa molto sbagliata. Vi faccio un esempio molto concreto per capire questo punto. Io adoro Philip K. Dick. Philip K. Dick, voglio dire, ho fatto qualche settimana fa la Philip K. Week, chi non l'ha sentita, cosa vi siete persi? Andate a recuperarla, un'intera settimana dedicata alla sua opera, alla sua persona, alle sue idee. Finora la settimana tematica a cui tengo di più, devo dirlo. Comunque, dicevo, io amo Philip K. Dick, però Philip K. Dick era una persona palesemente disturbata, l'ho raccontato in quella settimana tematica, aveva problematiche relazionali, comportamentali e sicuramente non era una persona da prendere alla leggera. Ora, se venisse fuori che Philip K. Dick era un assassino di prostitute, ma io cosa dovrei fare? Cioè, dovrei bruciare i suoi libri? Dovrei cancellare la Philip K. Week? Dovrei fare cosa? E lo stesso potremmo dire di tutti gli autori che amiamo. Se domani viene fuori che Tolkien in realtà era aderente al Ku Klux Klan, cosa devo fare? Devo bruciare Il Signore degli Anelli? Devo rinnegare il mio amore sconfinato per questa enorme opera meravigliosa? Se viene fuori che Michel Foucault, che era sieropositivo, era andato in giro per la Francia a contagiare tutte le persone con la sua sieropositività, cosa devo fare? Devo dire che in fin dei conti Le parole, le cose è un libro di merda? No, e se Italo Calvino viene fuori che è stato l'assassino, il mandante dell'omicidio Moro, cosa devo fare? Devo dire che Le cosmicomiche sono un libro schifoso? No, è comunque un libro che va letto e amato, al netto della condotta dell'autore, che per quanto deprecabile potrebbe aver scritto qualcosa di grande valore. Peraltro, domenica è uscito l'episodio di Tra le righe, dedicato a Calvino e alle cosmicomiche, in formato podcast, cosa che non volevo fare all'inizio perché è una rubrica pensata per il video, però poi mi avete chiesto veramente in troppi questa cosa, quindi lo trovate in formato podcast, godetevelo. Questi sono esempi fantasiosi, ma ci sono comunque molti esempi di autori la cui condotta potrebbe, in una falsa lettura della relazione autore-opera, rovinare la nostra fruizione di ciò che hanno scritto. Nietzsche era una persona molto, molto problematica. Nei suoi scritti troviamo tutto il contrario di tutto. Troviamo opere come lo Zarathustra, in cui, per esempio, c'è un elogio della differenziazione, della diversità, e poi troviamo, per esempio, negli scritti postumi, alcune considerazioni che rasentano il razzismo, il conservatorismo, l'aristocratismo più becero. E cosa devo fare? Non devo apprezzare lo Zarathustra perché Nietzsche di là ha scritto quella roba? No, devo valutare ciò che è scritto nell'opera e poi posso anche tenere conto di alcuni aspetti della sua persona, personalità, idee, ma sono secondari. Céline ha scritto due romanzi straordinari che io adoro, Viaggio al termine della notte e Morte a credito, due dei romanzi più belli, due dei libri più straordinari scritti nel Novecento. E cosa devo fare quando vengo a sapere che Céline era un antisemita, un razzista e simpatizzante per il nazismo e il fascismo? Cosa devo fare? Ezra Pound, il più grande poeta probabilmente del secolo scorso, ecco che invece ammirava Mussolini. E cosa devo fare? Dostoevsky ha continuamente portato avanti la sua violenza psicologica nei confronti della povera Anna, E che devo fare? Harry Miller e il suo libertinismo sessuale fin troppo spinto, Ernst Jünger con libri straordinari che però era un nazista. Insomma, capite bene che se dovessimo prendere e dire ok, questo autore era uno stronzo, quindi tutte le sue opere sono da rigettare, beh, avremmo un baratro molto molto difficile da scalare per uscire di nuovo alla luce. L'opera non è l'autore. E la confusione nasce proprio da lì. Mitterrand, che legge il libro di Matzneff e scrive un elogio, il quale crea un'aura di sacralità all'autore, quello è il sintomo che va combattuto, è il sintomo dell'idolatria malata di cui l'intellettualismo gode. Lo scrittore non è un santo, è un pezzo di merda come tutti noi. Certo, Matzneff è molto più pezzo di merda rispetto a me, perché lui è un pedofilo, e questo va assolutamente rimarcato. Però il problema è che se tu leggi il libro di una persona e quel libro ti cambia la vita, non è detto che la persona che l'ha scritto allora sia un santo, un genio, un che cacchio ne so. No! È uno come tutti noi, è un tizio che magari ha avuto dell'ispirazione, un'illuminazione, ha scritto una buonissima opera, una grande opera, un'opera rivoluzionaria, ma rimane uno che potrebbe aver fatto delle cose terrificanti. Perciò tu, Mitterrand, e ovviamente prendo lui come esempio, stai sbagliando a proiettare quell'ammirazione sulla persona, è sbagliato, e quindi scrivi una lettera di elogio. Ma sono certo che Mitterrand non sapeva delle vicende di pedofilia di Matzneff, eppure ha trasformato quell'ammirazione per un'opera nell'ammirazione nei confronti dell'autore. Sbagliato, si fanno danni, e i danni sono poi questi, ovvero si crea una sacralità. E poi, quando la verità viene a galla, anche la sua opera, a torto, viene danneggiata. Ora, ribadisco, Matzneff è solo l'esempio, potrei fare mille esempi diversi, ma in questo caso è l'esempio attuale. Non ha senso che io non ho letto il romanzo Le Défi, appunto la sfida, lo farò, ho letto alcuni brani, non mi sono dispiaciuti, mi ha ricordato molto alcuni scritti di Józef Brodsky, devo dire, che è un autore che amo, però lo leggerò. E il punto fondamentale è il seguente. Quello magari è un romanzo straordinario che ha fuorviato la lettura di Mitterrand e di molti altri, i quali proiettano quella bellezza romanzata sull'autore, sbagliato, e quindi nel momento in cui si scopre pubblicamente che l'autore invece è una merda, allora ecco che magari anche quel romanzo viene messo da parte, viene dimenticato, viene messo all'indice e ostracizzato. È sbagliato, è come la vicenda, io ne ho già parlato qui su Daily Cogito, la vicenda del cantante dei Noir Désir che, non mi ricordo se ha ucciso la compagna, è finito in galera ovviamente. Ecco allora che bisogna cancellare tutta la discografia di Noir Désir. No, io posso comunque guardare a quell'opera, ammirandola, è un gruppo che amo moltissimo, pur sapendo che l'autore di quelle opere era un pezzo di merda, violento, forse misogino e tutto quanto. Però l'opera non può pagare per le colpe dell'autore. Cioè, sapete quanta roba ci perdiamo quando confondiamo queste cose? E soprattutto quanto pensiero critico perdiamo quando idolatriamo l'autore di un'opera che ci piace? Sbagliato. Io amo Il Signore degli Anelli, ma sono certo che Tolkien è stato un marito terrificante. Perché? Perché in realtà ha sempre dato molta più attenzione alla sua opera che non a sua moglie. Ok, quando lo scopro, che devo fare? Devo dire, ah, Tolkien era un misogino narcisista, tutte le sue opere fanno schifo. No, non è così. Quindi, il mondo intellettuale ha un problema, che si nutre di questa idolatria, perché? Perché in realtà non si fida delle proprie opere. Ecco il punto che secondo me emerge e da cui dobbiamo imparare qualcosa. L'idolatria nei confronti di Matzneff è un modo per proteggere la figura dell'intellettuale dalla realtà. La realtà è che un intellettuale, per quanto bravo, per quanto ammirato, per quanto portato sul piedistallo da chiunque, potrebbe essere l'essere più abietto del pianeta, pur avendo scritto delle cose bellissime. E il mondo intellettuale si fida talmente poco del valore delle opere artistiche che usa quel valore per crearsi un'aura di sacralità che protegga gli individui dal mondo, il quale mondo potrebbe accorgersi che in realtà le opere sono molto migliori delle persone che le hanno scritte, che è sempre così. Storia universale dell'infamia è migliore di Jorge Luis Borges. E non è migliore nel senso morale, ma migliore nel senso, mi verrebbe da dire, metafisico. Perché l'opera parlerà di più, dirà sempre di più rispetto alla vita degli autori. Arte e conservatorismo, che dovrebbero andare così poco d'accordo, in realtà in questo ragionamento diventano le due facce della stessa medaglia. E questo secondo me è triste, perché poi appena la realtà erompe e riesce a scalfire quell'aura di sacralità, ecco che tutti quanti abbandonano la nave, lasciando affondare insieme autore e opere. È quello che succede con Mats Neff, ammirato, idolatrato, portato in palmo di mano per 40 anni, poi appena viene fuori pubblicamente questa roba, tutti quanti lo lasciano perdere, lo abbandonano. E in effetti c'è un'intervista che trovate sull'Internazionale in cui lui dice: io sono amareggiato dall'abbandono. E io a questo pedofilo do pure ragione. Ma scusatemi, se mi avete ammirato e portato sul piedistallo per 40 anni così, com'è che adesso appena viene fuori pubblicamente una roba che comunque io ho scritto e che dovreste in qualche modo aver letto se mi ammirate così tanto, tutti quanti se ne vanno? Ecco, quella è l'ipocrisia ed è la traccia di questa insicurezza del mondo intellettuale, dell'elite intellettuale. Noi ci difendiamo con la sacralità, però poi appena la sacralità viene scalfita, colui che è il contagiato, ecco, in questi giorni credo che sia anche giusto fare questo ragionamento, viene abbandonato e lasciato da solo. Incredibile meccanismo. Insomma, dove voglio andare a parare? Beh, vorrei riportare il ragionamento alla nostra vita, perché è sempre una cosa importante da fare. Imparare a non vivere di idoli significa vivere più razionalmente. Questa cosa l'abbiamo detto tante, tante volte. Anche il peggiore degli individui può compiere, dire, scrivere qualcosa di valore. E se la sua vita, come accadrà inevitabilmente, contraddice quel valore, è giusto che sia l'uomo a pagarne le conseguenze, ma non l'opera. L'opera deve essere valutata come opera e non come parte integrante di un individuo che inevitabilmente non sarà mai all'altezza delle sue opere. Si scrive per produrre qualcosa che sia molto di maggior valore rispetto a quello che sei. Almeno io scrivo così. Io vorrei che i libri, i racconti che scrivo mi sopravvivessero. E questo significa che saranno meno limitati di me, perché io sono un individuo, ho le mie colpe, i miei difetti, e sono peggiore rispetto alle mie opere, o meglio, vorrei che fosse così. La damnatio memoriae poteva essere convincente nell'ambito della politica ai tempi degli imperatori romani. Oggi non più, soprattutto nel campo dell'arte e della letteratura. Quindi separiamo sempre autore e opera, leggiamo le opere a maggior ragione quando sono migliori degli individui di merda che le hanno scritte. Questo invece è il modo giusto per valorizzare l'opera d'arte letteraria e per farla nostra in un modo che neanche quegli individui potevano immaginare. Ecco, io spero di aver portato qualche spunto interessante. Ovviamente con i commenti potete dirmi cosa ne pensate. Non sono stato sintetico neanche oggi, sono andato quasi a 25 minuti, mi dispiace, ma insomma era un argomento per me molto importante. Aspetto quindi i vostri commenti, voi condividete la puntata, mi raccomando, e come sempre vi abbraccio, buon martedì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.